又记得通过
老板最好是工作去吧In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, e come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma è il Padre che in me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Parola del Signore.
Domenica di Pasqua, ed ecco la pagina evangelica che abbiamo ascoltato ci rimanda a quel momento così importante e anche così drammatico della vita di Gesù e della relazione tra lui e i suoi discepoli, quel momento che è l'ultima cena. Infatti qui nel Vangelo secondo Giovanni quello che avviene nel corso di quelle poche ore, che però sono come varco che conduce Gesù all'evento finale della sua missione in questo mondo e lascia una eredità ormai precisa e indimenticabile ai suoi discepoli. È come il testamento di Gesù durante l'ultima cena, i discorsi che Gesù rivolge loro e la conversazione con i discepoli. Quello che Gesù lascia da parte sua e d'altra parte quello che ormai per lui è il suo cammino, che è giunto alla pienezza della sua missione fino a morire per proclamare, attestare che l'amore che viene da Dio e che si manifesta attraverso di lui è più forte della morte degli uomini peccatori. Tutto questo, vedete, per dire che certamente la pagina che abbiamo ascoltato non tutto è comprensibile qui, le parole di Gesù sono perfettamente chiare, lucide, trasparenti, ma che cosa sta veramente dicendo? Me lo chiedo a me stesso. Se fosse possibile potremmo conversarne insieme, in questo momento devo parlare solo io. Vedete che Gesù ha ormai espresso chiaramente ai discepoli quello che sta per succedere, e i discepoli hanno manifestato un disagio, la prospettiva di una condanna a morte, la prospettiva di un tradimento da parte di qualcuno dei suoi, uno, l'altro, tutti, e allora il turbamento nel cuore, così si apre il brano che abbiamo ascoltato, non sia turbato il vostro cuore, dice Gesù, perché, e usa il suo linguaggio per dire, io me ne vado, certo, è la partenza di colui che saluta quelli che rimangono, ma non c'è dubbio, con queste espressioni Gesù sta parlando ancora una volta della sua prossima morte, sarà di lì a non molte ore, e dunque io me ne vado, ma poi dice anche io ritorno, e in questo andare e ritornare Gesù annuncia ai suoi discepoli che così si apre, si rende immensamente disponibile la casa del Padre suo. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. E qui credo che bisogna che noi ci intendiamo, perché Gesù parla della sua missione che è giunta al compimento, la sua Pasqua, la sua morte, la sua resurrezione. Lui che va, se ne va, lui che ritorna. Io vado a prepararvi un posto e poi torno, torno. Ma vedete che questa sua Pasqua di morte e di resurrezione qui Gesù vuole illustrare, vuole descrivere, vuole rivolgendosi ai discepoli che accolgano tutto il significato come un manifestarsi ormai pieno e definitivo di quella intenzione di Dio che nella profondità del suo mistero, il grembo della vita, attraverso la missione del Figlio, lui Gesù che muore e risorge, edifica la famiglia umana, la riedifica, perché la famiglia umana, così come era stata progettata fin dall'inizio, è stata oggetto di un rifiuto, una violenza, le relazioni tra esseri umani, così come erano state impostate fin dall'inizio, sono state trasformate in relazioni conflittuali, di ostilità, di incomprensione. Dunque è il dramma del peccato, è il dramma del peccato nostro, peccato che ci costringe dentro a orizzonti limitati, dentro a quel tentativo sempre così insistente nel nostro modo di stare al mondo, di curare interessi particolari, abitare spazi ristretti, gestire diritti di proprietà o di superiorità su certi pezzi di mondo, e così, ed invece la famiglia umana. La famiglia umana, così come era stata voluta da Dio dall'inizio, adesso ci riusciamo, la riedificazione della famiglia umana, la casa del Padre mio. Molti posti, una capienza illimitata, e vedete che la Pasqua di Gesù che noi stiamo celebrando, ed è la vita cristiana che sempre celebra la Pasqua di Gesù, non soltanto in queste settimane, in questi giorni, ma sempre, comunque, da quando siamo stati battezzati, la Pasqua di Gesù che muore e risorge, segna la rifondazione della famiglia umana secondo l'intenzione originaria, in comunione con il grembo della vita, nell'intimo di Dio. Il Padre mio, dice Gesù, ed ecco la famiglia umana. E qui, vedete, i discepoli sono messi in discussione e i discepoli reagiscono. intuiscono qualche cosa, sapete, anche noi. Abbiamo certamente percezione del fatto che Gesù sta parlando di qualcosa di molto importante, qualcosa di decisivo, perché attraverso la sua morte e resurrezione Gesù ha instaurato un rapporto di comunione, d'amore, di gratuità, di solidarietà, un rapporto di fraternità con tutti gli esseri umani, peccatori che muoiono, vedete, tutti i confini sono sbaragliati, tutte le distanze sono superate, tutte le incomprensioni sono attraversate da questa corrente di solidarietà per cui nella sua Pasqua di morte e resurrezione la famiglia umana è rifondata, così come nel grembo del Dio vivente la paternità di Dio, Gesù si esprime in questi termini, da sempre la sua volontà d'amore si era espressa attraverso la creazione e tutto quello che poi ne consegue. Fatto sta, vedete, che la famiglia umana, facciamo Pasqua, siamo nella settimana quinta di Pasqua, facciamo Pasqua, ma qui, vedete, la parola del Signore è incalza, la pagina evangelica ci offre un'indicazione precisa e inconfondibile, fare Pasqua perché Cristo è morto e risorto, Lui il Figlio e noi siamo coinvolti nella novità di cui Egli è protagonista e dunque siamo parte della famiglia umana, siamo fondati anche noi, là dove la famiglia universale, la famiglia che contiene e raccoglie e valorizza la presenza della moltitudine immensa è rifondata. E vedete, quando Gesù qui dice abbiate fede in Dio, abbiate fede in me, ecco, la fede di cui parla Gesù qui è proprio questo nostro fondarci ormai su quello stesso disegno realizzato che è la rifondazione della famiglia umana. La fede dunque prende ormai un significato che ci sottrae a qualunque considerazione di carattere soggettivo, la fede come certamente ciascuno di noi in quanto è credente è chiamato in prima persona a prendere posizione, ma diventare credente significa ritrovare il proprio posto nel contesto di una famiglia universale per cui non è possibile essere credenti da soli, siamo credenti all'interno di questa storia che si compie secondo l'intenzione di Dio attraverso la Pasqua di Gesù morto e risorto per rifondare la famiglia umana. Ebbene, vedete, i discepoli, alcune brevi considerazioni poi concludo, vedete, i discepoli sono in difficoltà, qui ci sono due discepoli con il loro nome che intervengono, Tommaso, Filippo. Tommaso lo conosciamo già per altra via. E vedete l'obiezione di Tommaso: ma Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Tommaso, ricordate quando poi fa problema per lui il fatto che si sia manifestato Gesù risorto, ma dice non ci credo, non è per me, non è cosa mia, non mi riguarda. Ricordate Tommaso, è proprio lui, ed è lui che dice ma guarda, questa cosa di cui tu stai parlando, cosa, non è una cosa, questa prospettiva di inserimento nella famiglia umana per quanto mi riguarda mi lascia piuttosto freddo e distaccato, perché io non so cosa vuol dire per me far parte di una storia che è dotata di questa ricchezza di significato, di questo valore, di ricomposizione di rapporti, di intesa, di solidarietà, di vicinanza, di famiglia per tutta l'umanità. Ma non conosco queste cose, non conosco, dice, non so come si fa. È un'obiezione molto... molto sincera quella di Tommaso. Dice guarda, puoi parlare di famiglia umana tanto per parlare, tanto per dire, tanto perché così fa parte del vocabolario corrente anche nella predicazione cristiana, nella vita delle chiese, e parliamo, ma non mi riguarda, io non c'entro. E Gesù insiste, con Tommaso e dice: ma guarda, che ci sono io. Vedete, Gesù risorto si presenta a Tommaso e a ciascuno di noi per dire: guarda, che la relazione con me, proprio perché sono morto e risorto e sono vivente per te, fa di te una presenza che partecipa a quella comunità umana per cui non ci sono più confini. E vedete, questo mi sembra molto importante per noi, perché Gesù dice: ma così vieni al Padre per mezzo di me, dove sono io ci sei anche tu. Se Gesù è morto e risorto per me, vedete, Gesù mi sta introducendo in questa relazione di familiarità che mi rende partecipe della storia universale, della storia della salvezza per tutti gli esseri umani del passato, del futuro, gli sconosciuti, quelli che non ne sanno niente, ma sono parte di un'unica famiglia. E la relazione con Gesù risorto mi introduce nella casa del Padre. E la casa del Padre è la famiglia rifondata, è la famiglia rifondata senza più limiti e impedimenti. E Tommaso, vedete, è in difficoltà. Sì, ma Gesù gli dice: guarda, ci sono io di mezzo, è con me. Ma se tu sei in contatto con me, ed è quello che ci riguarda tutti nella nostra vita cristiana, siamo discepoli di Gesù, siamo stati battezzati per essere coinvolti nella sua Pasqua di morte e di resurrezione, e automaticamente dice Gesù: vedi che sei parte di quella famiglia che si raccoglie nella casa del Padre senza più confini. E insiste allora quell'altro discepolo che si chiama Filippo. E Filippo dice: ma guarda, Signore, ricordate le sue parole, mostraci il Padre e ci basta. Anche questa, vedete, è un'obiezione interessante, perché dice: guarda, io sono d'accordo, Dio è nostro Padre, ma mi basta questo. Lasciamo da parte la famiglia. Già, dice così. Perché, vedete, anche noi siamo abituati a dire Padre nostro. Padre, certo, è padre e me lo sento vicino, me lo sento affettuoso, sento che c'è un legame diretto tra me e lui, tra lui e me, ma basta così. Il padre, allora, vedete, spiega Gesù adesso: guarda, forse il padre diventa un'idea di Dio, e possiamo dire di Dio che è grande, che è bello, che è buono, eccetera eccetera, che è potente e via discorrendo. Diciamo che anche padre è un'idea sua, ma vedete che dire padre significa prendere posizione nel contesto di quella famiglia nella quale è contenuta l'umanità intera. E dice: ma a me basta il padre. E Gesù dice: non è possibile. Ma guarda, da tanto tempo sono con voi e tu non hai ancora conosciuto me, e non hai conosciuto me per vedere il Padre, e allora per parlare del Padre come ecco, si allarga questa scena della storia umana. E in questo, vedete, siamo tutti limitatissimi, siamo tutti in difficoltà, perché vale la pena proprio che ce lo chiediamo: ma cosa vuol dire? Proprio perché siamo discepoli di Gesù e festeggiamo la sua Pasqua di morte e resurrezione, e in Lui, con Lui, per Lui, viviamo nella dimensione della novità che ci riconduce alla vocazione originaria, e siamo parte della famiglia umana, e ci sentiamo un po' disorientati, un po' annebbiati. Cosa volete mai? Per dire queste cose a parole si fa presto. Pensate a chi deve predicare, dice parole e fa presto. Ma poi come viviamo? Come ci stiamo dentro a questa storia? Come accompagniamo Gesù nella sua Pasqua di morte e di resurrezione? Come partecipiamo a questa rifondazione della famiglia umana? E vedete, imbarazzante questa prospettiva, ma ha imbarazzato i primi discepoli, imbarazza anche noi. Però vedete, Gesù ci incoraggia. Gesù dice: credetemi, credete, ecco la fede. credete in me, appoggiatevi su di me, appoggiatevi. La fede è un modo per trovare fondamento, ma il fondamento adesso è là dove lui è il rifondatore della famiglia umana. E allora credetemi, io sono nel Padre, il Padre in me. Ecco, questa è l'opera di Dio, e questa novità adesso riguarda la vostra vita, la vostra storia, quella che poi è la missione della Chiesa, che prosegue, vedete, nel corso del tempo, di generazione in generazione, che è giunta fino a noi, quella missione rispetto alla quale noi siamo debitori per tutti i doni che abbiamo ricevuto. È una missione che ci coinvolge, e Gesù qui parla di opere sempre più grandi, già, perché in realtà, vedete, qui siamo inseriti in una vicenda che è destinata a crescere dall'origine, dalla sua Pasqua, avvenuta una volta per tutte, ma con una potenza infinita, una fecondità inesauribile in quella sua Pasqua. Il mistero di Dio si è rivelato così, ed ecco, noi siamo tutti in cammino. Bisogna che ci incoraggiamo vicendevolmente, e la Chiesa esiste e svolge la sua missione proprio per promuovere questa crescita che va nello spazio, si sviluppa nel tempo. Questa crescita, vedete, che deve svilupparsi e deve procedere nella profondità degli animi, nella intimità delle coscienze, nei segreti del cuore, perché la famiglia umana cresce non solo visibilmente nello spazio e nelle dimensioni concrete che appaiono sulla scena del mondo, ma la famiglia umana cresce laddove la Pasqua di Gesù, lui presente, vivente, lui che va e ritorna, lui che è il Signore della nostra vita, lui che ci ha amati con la potenza di Dio che vince la morte degli uomini, lui è il Maestro che farà anche nel nostro cuore umano quell'opera di redenzione per cui scopriremo con grande gioia e con inesauribile consolazione che siamo parte dell'unica famiglia umana secondo il cuore di Dio. Allora alziamoci in piedi. Proclamiamo la nostra fede recitando il libro.